Ridiamo il benvenuto a Simone Martino dopo una settimana di defezione e a Cristina Nota qui in studio per Psicocaos. Ciao ragazzi, bentrovati.
Buongiorno. Ciao a tutti.
Buongiorno. Allora, oggi parliamo di un argomento, come dire, non proprio specifico, che mette insieme, immagino, tanti campi diversi, no, del sapere psicologico. Come lo inquadriamo questo?
Allora, partiamo il titolo è dare corpo alle emozioni. Allora, noi vogliamo partire da un modello di mente, superando quella, o almeno provando a superare quello che è il modello, la dicotomia mente corpo. Che comincia tanti anni fa. Non arriviamo come al solito agli albori, partiamo da Cartesio. E Cartesio fece un'operazione per poter parlare di corpo. Fece che dividere l'anima di cui si occupava la Chiesa dal corpo di cui si poteva occupare la scienza. Quindi è un qualcosa di contingente. In realtà l'essere umano è un'unità inscindibile di anima, mente, corpo. Questo è il principio da cui partiamo.
E partiamo da questo principio per arrivare a come noi diamo appunto corpo, in qualche modo sostanza, alle nostre emozioni, a quello che proviamo, eccetera. Che non è, voglio dire, creare un pupazzo di neve, come dire, relazionarci con gli altri, fare delle cose, prendere delle decisioni, eccetera.
Le emozioni hanno una funzione molto importante, la affronteremo un po' per volta. Accenniamola, è quella di comunicare. Noi attraverso le emozioni comunichiamo con gli altri. Io vedo le emozioni dalla faccia, dal corpo di uno, e quello ci comunica il suo stato d'animo.
A volte noi però possiamo anche interpretare in un modo l'emozione che vediamo e in realtà magari la persona che sta dimostrando quello che noi crediamo essere, che ne so, gioia,
no,
possiamo, non possiamo sbagliarci.
La mente mente, il corpo no. Quindi le emozioni,
quindi arriviamo al linguaggio del corpo in qualche modo.
Le emozioni primarie sono 6 o 7, sono comuni a tutte le culture, è impossibile modificarle.
E se uno sta immobile?
Comunica. Sta dicendo Baslavic, è impossibile non comunicare.
Le emozioni passano sempre attraverso il corpo. Quello a cui si riferiva Simone, le emozioni primarie si differenziano dalle emozioni secondarie. Le emozioni primarie le troviamo nei bambini, quelli proprio piccoli, entro l'anno di vita, quando veramente sperimentano quello che è la paura e la gioia, che sono proprio le emozioni proprio base, e le fanno scivolare attraverso il loro corpo, e veramente ti accorgi che un bambino piccolissimo che sta piangendo ha davvero paura, ok? Mentre quando ride, ti fa quei sorrisi immensi, per lui è una gioia grandissima. Le emozioni secondarie invece sono delle emozioni che sono in qualche modo rivestite da aspetti culturali, da aspetti personali, da situazioni che in qualche modo noi viviamo e che abbiamo incamerato nel nostro essere.
E che mediano il nostro modo di...
Esatto, ad esempio un'emozione che può essere secondaria, una su tutte, può essere l'invidia, la gelosia, che è un'emozione che un bambino molto molto piccolo non prova. Okay, forse è questo che al quale si riferiva. Quindi in realtà forse quello che la domanda che mi facevi
tu... Sì, io faccio una domanda stupida. Sì, però
no, in realtà non è stupida, nel senso che un'emozione in qualche modo può essere mascherata, ma può essere mascherata da tutto il bagaglio culturale, il bagaglio personale che tu hai incamerato.
Capito.
Quindi in realtà la risposta per me, che sono sempre un po' in conflitto con Simone, è in realtà sì, si potrebbe in qualche modo
dissimulare,
anche se ha un occhio attento comunque è presente, l'emozione viene fuori.
Consideriamo che uno dei massimi esperti di emozioni primarie si chiama Paul Ekman, le ha studiate nelle diverse culture, sono comuni a tutte le culture, cioè in tutte le culture ci sono 6-7 emozioni che sono comuni a tutti. Cioè io distingo il disgusto in qualsiasi cultura, la gioia in qualsiasi cultura.
Poi dipende che cosa mi disgusta, ma quello è un altro discorso, certo, ovviamente. Certo. Certo.
Però di base c'è questo.
Quindi anche in qualche modo dissimulare è un'emozione, insomma.
E però sulle emozioni secondarie.
Sulle emozioni secondarie.
Sulle primarie, no, è impossibile. Il tuo corpo parla.
Ok, e sono in tutto, cioè sono state censite in qualche modo?
6 o 7, diciamo, a seconda degli studiosi sono 6 o 7.
Va bene. E poi appunto, quindi mi facevi venire in mente l'esempio del bambino, adesso sta girando in rete questa bambina in realtà americana, ma di origine evidentemente non asiatica, che scopre la pioggia ed è felicissima, fa delle scene pazzesche, è una roba virale che
sì,
ha fatto.
Sì.
E in quel caso lì stiamo parlando di emozioni,
insomma, di
primarie.
Sì, di emozioni primarie, di gioia, di stupore. È una bambina che evidentemente scopre, insomma, questa stranissima cosa che cade dal cielo, è stupita ed è gioiosa da questo. Si vede dallo sguardo che lancia alla mamma o comunque a chi si prende cura di lei, ed è proprio uno sguardo che parla e
non,
dice
non
mamma, ma che
vuole,
cos'è?
Lei vuole andare sotto la pioggia.
È proprio, è per quello che volevamo affrontare questo tema delle emozioni che passano attraverso il corpo. Questa bambina comunica attraverso il proprio corpo, attraverso il proprio sguardo, attraverso le espressioni, attraverso la mimica, come si muove, quello che prova in quel momento. Ed è chiarissimo a noi, perché come diceva Simone è un'emozione primaria.
Ma e non prova paura di fronte a una cosa nuova?
La paura è un'emozione primaria, quindi prova anche paura.
Però la supera.
Non è che una esclude l'altra, si possono anche provare più emozioni. Quindi c'è la gioia da una parte e la paura dall'altra.
In quel momento, insomma, prevale evidentemente lo stupore.
Se io guardo questa bambina non mi viene in mente che provi paura.
No, però la cosa che mi ha colpito del video è che lei, insomma, intanto si bagna tutta da cima a fondo,
sì,
non arriva bene.
Non è
preoccupante quello, però è strano per una bambina così piccola che stia così con piacere sotto la pioggia, la cerchi, tenti di toccarla, eccetera, no? E non traspare appunto nessuna forma di timore rispetto a questa cosa, che è assolutamente nuova evidentemente.
Allora,
per lei,
per puntualizzare un po', dare due riferimenti scientifici: noi nasciamo già con quelle che si chiamano delle caratteristiche particolari, si chiamano temperamento e carattere. Il temperamento è quello che, in sintesi, ricerca della novità, quindi c'è chi la ricerca di più, evitamento del danno, la paura, dipendenza, riconoscimento, bisogno che gli altri mi diano riconoscimento, persistenza, capacità di resistere alle difficoltà. Carattere sono le situazioni ambientali, sono influenzabili a livello ambientale, quindi mentre le situazioni temperamentali sono un qualcosa di genetico, io ce le ho e si possono modificare.
Ce l'ho nel mio bagaglio, insomma.
Genetico, okay. Proprio. Il carattere invece dipende molto dal discorso ambientale. Sono autodirettività, intesa come forza del Dio. Se io sono stato, come dire, fin da piccolo mi hanno insegnato a credere in me, è facile che io abbia poi questa forza di andare avanti. Cooperatività, importanza di andare, di stare con gli altri. E autotrascendenza, nel senso, mettiamola non come anima eccetera eccetera, ma come senso di appartenenza col gruppo.
Capito. Allora, un po' di musica, Paolo Nutini, e poi continuiamo a far prendere corpo alle nostre emozioni all'interno di questa puntata di Psycho Caos. Questa è la musica di Paolo Nutini, l'ultimo singolo per lui, Scream, e insomma urlare è un'altra modalità, no, di esprimere.
Sì.
Le emozioni, un ascoltatore, Marco, tramite Facebook ci dice: ma trattenerle quindi fa male, immagino.
Sì.
Che siano le emozioni, fa male.
Sì, fa male, trattenere le emozioni fa male.
Voi non li vedete, io li vedo.
Sì.
Simone, cioè, che ne so, in questo caso Cristina dice sì, fa male, ed è sicurissima del fatto che faccia male. D'altra parte c'è Simone che fa il gesto tipo calma, perché potrebbe anche...
Se spacco una macchina...
Sì, no, no, vabbè, ok, chiaro. Allora, trattenere le emozioni fa male nel momento in cui, come dire, le trattengo in una modalità costante, cioè le trattengo sempre. Se io sono una persona arrabbiata e trattengo sempre la rabbia, questa rabbia si, come dire, si incanala nel mio corpo e non esce più, e comunque causa problemi a livello proprio fisico. Parliamo della psicosomatica, della cosiddetta, ok, l'emozione non va trattenuta, va gestita. Cioè io devo imparare a gestire la mia, facciamo la rabbia perché ad esempio ne abbiamo parlato l'altra volta, ma ci sono, cioè tutte le emozioni possono essere gestite in questo modo, cioè io devo sapere come esprimere la mia rabbia, perché tutte le emozioni hanno un carattere adattativo, che Simone parla di comunicazione, io parlo di adattamento, ossia se io ho un'emozione e la comunico, questa emozione parla di me, dice qualcosa di me. Se io comunico che sono arrabbiata, in realtà do la possibilità all'altra persona di capire che cos'è che mi ha fatto arrabbiare, quindi di modificare un atteggiamento che ha portato
di calibrarsi,
esatto, quindi sull'altro. In questo senso la rabbia e l'emozione hanno un carattere adattativo. Se io ho paura, posso mettere in atto tutti dei comportamenti che mi portano a in qualche modo evitare o a fuggire o ad attaccare, cioè i sentimenti, le emozioni sono veramente un grandissimo potere che noi abbiamo di stare al mondo, ok? E in questo senso sono adattative, cioè è sempre un po' un...
Sì, è un colpo al cerchio, uno alla botte, nel senso che sì, se sono arrabbiato e sono alla festa di compleanno del mio migliore amico, magari la rabbia la trattengo o comunque la sfogo in un contesto che non è quello per non rovinare. Sì. No, cioè ci sono tutta una serie di strutture che bisogna considerare nell'espressione, immagino.
Per una volta sono d'accordo con Cristina, no, anche più di una volta, nel senso che Darwin scrisse, dopo il secondo Le origini della specie, scrisse... Le emozioni dell'essere umano, adesso non mi ricordo bene il titolo, quindi perché sono importanti e hanno un valore evolutivo. Io quello che lei diceva, Cristina, sulla psicosomatica, le emozioni vanno imparate a essere gestite, perché se no fanno male. Tutto quello che poi è psicosomatica e stress è legato alle emozioni gestite male. Quindi di questo siamo completamente d'accordo e consapevoli. Semplicemente dicevo che viviamo in una certa società, se io mi metto a spaccare la macchina è un macello,
certo,
vengo
sì,
rinchiuso in repartino, tutto lì. Allora invece se io riesco a vivere le emozioni e a non farmi vivere le emozioni, allora ci siamo. Questo è importante.
Cioè se riesco in qualche modo a comandarle e...
Sì, esatto, e a non subirle, e a non subirle.
Allora, essere padroni delle emozioni significa fare tre passaggi. Il primo è saper riconoscere l'emozione che si prova, e non è così facile. Essere arrabbiato, essere deluso.
Sì, infatti,
cioè,
un sacco di volte diciamo non so bene che cosa
non è così
provare,
facile,
no?
Esatto, non è così facile. Ma il primo passo è quello: saper riconoscere le emozioni. Ma è una cosa che si insegna ai bambini da piccoli. Se a un bambino non è mai stato insegnato qual è l'emozione o a capire le proprie emozioni, questo può essere un problema anche poi quando questo bambino sarà un adulto. Il secondo passo è: sono capace di esprimere le emozioni che provo? Quindi quello che dicevamo prima, dare voce all'emozione. Ok, io sono arrabbiato, te lo dico.
Sì, perché in molti dicono tu non sei in grado di fare capire le tue emozioni, okay, e quindi è difficile interagire con te, no? Altra cosa,
esattamente,
che
esattamente, questo è il secondo passo. Il terzo passo è sono in grado di scegliere consapevolmente se esprimere l'emozione nel momento, cioè adesso, o se farlo in un secondo momento.
No, questo... guardi chiedendomi qualcosa a cui non so risponderti, però...
No, è ovviamente sì, una domanda retorica, però questo è un terzo passaggio.
Sì, sì, ho capito.
In caso io volessi esprimere queste emozioni dopo, l'esempio che facevi tu, sono arrabbiato, sono alla festa di compleanno, so esprimere in un modo coerente la mia rabbia dopo? Questi sono i tre passaggi che ti permettono di essere padrone dell'emozione e di fare in modo che l'emozione che ti attraversa non sia dannosa per te e per gli altri.
Domanda che mi viene abbastanza spontanea sentendo quello che dite. La timidezza spesso viene, inquadrata, definita come un modo di nascondere le proprie emozioni, di stare un po' da parte, eccetera. Ma non è un'emozione anche la timidezza? Per certi versi, nel senso che quando vedi una persona timida ha dei linguaggi
no.
Evidenti.
Ti do una risposta secca, poi Cristina mi correggerà.
No, vai.
Perché? Perché siamo insicuri di base e quindi abbiamo paura al giudizio degli altri. Allora, il fatto che all'inizio ci nascondiamo un po' è normale. Quando siamo un po' più grandi, un po' più sicuri, ci possiamo permettere anche di esprimerci più liberamente. Uh-huh. La timidezza iniziale è normale, pacifica, legittima. Il bambino all'inizio si rifugia dalla mamma, poi comincia a esplorare. Quindi la timidezza è normale.
Però ci sono persone che hanno endemicamente una timidezza che si portano dietro per sempre,
poi è eccessiva, no? E allora è patologia. È un altro discorso.
Però ci sono persone timide comunque.
Sì,
no? Io la vedo come tratto, cioè un tratto temperamentale.
Come dicevamo prima.
Però voi dicevate che il temperamento è una delle è uno dei bagagli che abbiamo a disposizione,
sì,
no?
Sì.
In quel caso vuol dire che ci hanno dato un bagaglio scarso di temperamento?
Ma no, perché nel senso che una persona timida in realtà se vuoi non so come dire,
ha un suo mondo.
Non è che abbia un suo mondo, ma in realtà è un modo che ha di stare al mondo. Ok? In questo senso ci sono persone che sono molto accudenti e che trovano nella persona timida una persona da accudire, ok? Quindi è semplicemente un modo che tu hai di stare al mondo e di stare con gli altri, e troveranno, come dire, altre persone che in qualche modo possono, che non sono timide, che possono...
Quindi è innata? Cioè è una caratteristica temperamentale innata quella?
Sì. Io la definirei tra la ricerca della novità, quindi basta ricerca della novità, nel senso che non tutti hanno il coraggio di dover esplorare il mondo, eccetera, eccetera, e poi alto evitamento del danno, cioè paura di chissà cosa può succedere. È una caratteristica.
In quel settore lì, diciamo.
Sì.
Va bene, allora ci fermiamo qualche istante perché è quasi mezzogiorno e poi ritorniamo traendo un po' di conclusioni da questa puntata, ripeto, dedicata, per chi si fosse messo da poco i diffusori, a come procede il fatto, insomma, nella nostra vita, di dare corpo alle nostre emozioni. Abbiamo detto che la puntata di oggi aveva, cioè intrecciava tutta una serie di temi e di questioni sotto una nuvola che è quella di come noi diamo corpo alle nostre emozioni,
sì,
eccetera eccetera. Domanda proprio anche un po' forse scema, ma è un processo questo di carattere in qualche modo controllabile? Cioè voglio dire, non dico controllabile, ho usato un termine sbagliato, cioè il fatto di creare, no, un quadro dell'emozione a noi chiaro, e poi non so quanto ci interessi che sia chiaro agli altri, ma comunque che lo sia a noi, no? Mm-hmm. Se non è chiaro a noi, figurati agli altri, penso. Cioè è un processo che noi comprendiamo o è una cosa che mentre lavoriamo, studiamo, camminiamo, facciamo, fluisce appunto dentro di noi? Mi sono spiegato o è una roba che ho...
Allora, vediamo,
è una domanda troppo così profana.
Allora, no, è una domanda bella.
Vabbè, grazie.
No, è una domanda bella e difficile. È una domanda a cui si sta ancora cercando di spiegare i processi che legano il pensiero, le emozioni, gli ormoni e tutta una serie di sostanze. Ancora non si spiegano come funzionino. Quindi ci sono ad esempio dei processi del pensiero che vanno direttamente a livelli ormonali, quindi è tutto complesso ancora, quindi non è tutto controllabile.
Uh-huh.
Alcuni pezzi sì, alcuni pezzi no.
cioè magari noi veniamo noi, o meglio le nostre emozioni vengono attivate o riattivate da un evento esterno incontrollabile, sì. No? Siamo passeggiando e quello che alcuni definiscono come déjà vu, sì. Quello, ma anche la sensazione di familiarità verso, che ne so, una zona di una città, o adesso sto facendo proprio degli esempi, sì, che sì, mi vengono, sì, in mente, sì, sì. O una macchina che passa che ci ricorda qualcosa, in quel caso lì si attivano delle cose che noi non pensavamo, alle quali magari non pensavamo neanche lontanamente,
esatto.
5 sì. secondi prima, sì. Insomma, è questo il
esatto.
Funzioniamo così. Considera che noi siamo investiti da più di 64 milioni di stimoli. Se noi prestassimo attenzione a tutta questa serie di input, andremmo fuori. Quindi ci serve un filtro. Il filtro che noi abbiamo è un filtro interno. Quindi non possiamo davvero prestare attenzione alla sensazione che i vestiti...
Si può cambiare il filtro, o è una cosa che...
Sì. Quello... Ah, no. Sì. Un po' per volta, lavorandoci sopra.
Diciamo che il riconoscimento delle emozioni è una cosa veramente che, come dicevamo, avviene fin da piccoli. Per i bambini davvero molto molto piccoli, entro l'anno di vita si possono far raccontare storie, far vedere libri che in qualche modo esaltano le emozioni e permettono ai bimbi di riconoscerle. In questo modo si avrà un vantaggio. Okay. Nel senso che davvero il bimbo riconosce l'emozione che sta vivendo e in questo modo potrà avere veramente un filtro interno che gli permetterà di vagliare tutte le cose che gli vengono addosso e di in qualche modo dare importanza o meno a determinati stimoli.
Quindi quando lui è arrabbiato veramente.
Eh sì.
E il fatto che gli passa rapidissimamente, cioè che passa rapidissimamente da essere arrabbiato a essere contento,
non è così facile.
E perché forse è all'inizio della costruzione,
sì,
del tutto?
Consideriamo anche che comunque gli ormoni, l'adrenalina ci mette un po' a scaricarsi. Uh-huh. Quindi è vero che salta da uno stato all'altro, ma l'adrenalina c'è ancora. Quindi ci va un attimo. Quello, così poi chiudiamo e lasciamo la frase famosa a Cristina. Uh-huh. Quello di cui si occupa ciò ed è la frontiera futura si chiama psico. Ci provo, psico, neuro, endo, immunocro. Niente.
Non ce la fai?
Psico, immuno, endocrimoni, PNMNI.
Faccio prima a scriverlo su
PNM,
su Google.
L'acronimo è questo, PNMNI.
PNMNI. N-I. Sto googlando,
Vai, vai, vai.
Non mi dà niente.
È perché
beh, quello che voleva dire Simone è quello che un po' diceva prima, no? Cioè è l'integrazione di tutta una serie di fattori che sono biologici, sociali, endocrinologici, immunologici, chi più ne ha, chi più ne metta. Per dire che il corpo e la mente, le emozioni sono un tutt'uno, fondamentalmente. Ok, il concetto è questo.
È quello, certo.
Per chiudere,
vi saluto prima la frase di Cristina. Dicendo appunto, impariamo a vivere le emozioni e a non farci vivere le emozioni. Frase di Cristina e ci vediamo la prossima volta.
Prima della frase voleva finire il concetto.
Sì, no, in breve, no, per tirare un po' le somme di tutto il discorso che abbiamo fatto. Non esistono emozioni buone e non esistono emozioni cattive. Questo è fondamentale dirlo e ricordarlo. Mi piace lanciare come immagine il fatto che il nostro corpo è un po' l'autoparlante delle nostre emozioni, cioè si fa veramente carico di tutto quello che ci passa addosso. Un altro aspetto che in realtà di cui volevo parlare è proprio il fatto dell'emozione come funzione adattativa. Quindi le emozioni ci servono, impariamo ad usarle.
Certo.
Il nostro corpo e le nostre emozioni, come dicevamo prima, sono un tutt'uno e si influenzano a vicenda. Quindi se noi stiamo male, le nostre emozioni ne risentono, e viceversa. Quando noi stiamo male fisicamente, non è difficile trovare qualcuno che sia allegro, ok, ma sono esempi proprio pratici della vita reale di tutti i giorni.
Una parte chi si mette in mutua
e... vabbè, ma quello è un male non proprio,
sì, ormai poi no, perché ce l'ha la mutua, voglio dire,
esatto,
no? Che...
però in realtà è così,
certo,
okay? E viceversa, sì, perché sì, se noi siamo molto emotivamente, siamo depressi, siamo stanchi, siamo affaticati, il nostro corpo ne risente, okay?
Va bene, allora io ringrazio ovviamente Simone Cassina, frase finale, poi ci ritroviamo martedì prossimo, vai.
L'aspetto delle cose varia secondo le emozioni, e così noi vediamo magia e bellezza in loro, ma in realtà magia e bellezza sono in noi. Buona giornata a tutti.
Ciao.